Il confine dice da qui all'interno, il limite dice tra qui e l'esterno. Il gesto di cui parlavamo prima, il gesto di Kereni, diciamo, studiato da Kereni, è un gesto che è sempre sul limite, no? Non è che io porgo le mani a niente, porgo le mani dicendo la grazia sia con te, la grazia sia con me, eccetera, eccetera. Quindi sono sempre verso l'esterno, verso l'estraneo, no? Mentre i saperi in quanto discipline, disciplinarmente codificati, hanno dei confini, appunto, diceva Kant. Il problema è, diceva sempre Kant, nella sua grande visione, che la filosofia non ha confini, ha solo limiti. La filosofia frequenta sempre il limite, cioè non può essere disciplinarmente normata in nessun modo. Deve essere sempre sulla soglia di una normativa in progress. Per questo c'è, come dire, un maleficio originario nella modernità, per quello che si riferisce alla filosofia, no? La filosofia, liberandosi dal Signore, liberandosi dal Papa, dal prete, uscendo dalle canoniche, uscendo dai palazzi signorili, ha aspirato alla sua libertà, ovviamente, ha aspirato alla sua libertà, a non essere condizionata dal potere che la mantiene, e quindi a essere pubblica, riferita a un pubblico. Prima parlavo del discorso sul metodo di Cartesio. Cartesio, nel discorso sul metodo, fa proprio questa operazione, no? E per questo vuole che sia anche leggibile in una lingua romanza, cioè in francese, cioè, no? Perché dice: io mi appello al pubblico. Dietro le spalle c'è la condanna di Galileo, no? E allora, siccome le grandi gerarchie del mio mondo condannano la nuova scienza, quando ne avremmo così bisogno, perché la nuova scienza ha bisogno di strumenti, di potere, di macchine, di laboratori, di collegamenti tra molti ricercatori, e ce li negano, ce lo nega il re, ce lo nega il papa, allora io faccio appello al pubblico e dico al pubblico: attenzione pubblico, che la scienza può fare questo, la matematica, la meccanica, eccetera, la medicina soprattutto. Faccio appello al pubblico perché il pubblico diventi una forza cogente. E naturalmente la grande battaglia è stata quella poi di dare una casa a questa verità pubblica della nuova scienza e della nuova filosofia, che allora non ho pensato come omologhe. La nuova scienza era la nuova filosofia, Newton chiamava filosofia il suo lavoro, no? Ancora Kant, eccetera. Dateci una sede, e la sede era la scuola, no? La scuola pubblica, appunto, dove tutti davano un contributo attraverso le tasse, evidentemente, perché ci fosse questo insegnamento pubblico libero, che non fosse, come dire, condizionato da una potenza sovrana. Ma le cose non sono andate bene. E non sono andate bene per tante ragioni, adesso non perdiamo tempo, ma certamente non sono andate bene perché il potere è entrato nella scuola, il potere ha voluto dire la divisione disciplinare della facoltà di essere riconosciuto sapiente in quella disciplina. E allora cominciamo a dire: che cosa è medicina, che cosa invece è pura cialtroneria? Che cosa è fisica e invece è fantasia, supposizioni senza fondamento? Con quale metodo allora si fa della buona medicina? Con quale metodo allora si fa? Allora, il problema di porre i paletti, no? Il problema di delimitare disciplinarmente con dei confini rigidi: da qui all'interno è medicina, fuori di lì no, sei un cialtrone, non sei riconosciuto, non ti dico dottore. Voi capite, è stata una catastrofe, no? Tutto questo è stato è un po' alla volta il corpo vivo del sapere si è tradotto in un corpo morto anatomizzato, no? Questo pezzetto a me, questo pezzetto a te. È chiaro che in una logica di questo genere, per la filosofia che è, come dire, disorganica, disomogenea rispetto a questa mentalità, la filosofia non può avere dei confini precisi, non può dire questo che dici è una proposizione filosofica, quella là di là non lo è, perché deve poi dimostrarlo a sua volta con un'altra proposizione filosofica e così via, no? Quindi la filosofia si è trovata in grande disagio, sino a farsi dettare da misteriose commissioni ministeriali o ministri di vario genere. All'inizio erano anche delle brave persone, erano magari dei filosofi, sempre di più sono diventati dei burocrati, nemmeno laureati pare. Farsi dire da questa gente che cosa deve insegnare un filosofo nella scuola, ed è stata la rovina, no? È stata la catastrofe. Vabbè, torniamo a noi allora. Precisio, il taglio, tagliare davanti, ma anche sfrondare, togliere quello che è superfluo, quello che è superfluo. Ma allora, attenzione, queste sono le grandi mosse che la filosofia ci ha insegnato e che quindi noi ripetiamo, ripetendo la nostra volta, dei nostri maestri. Se la preciso, la precisione, no? L'essenziale, non il superfluo, in un certo senso anche l'esatto, non l'informe. Se questa proposizione ha un senso, cosa direbbe Hegel? Direbbe che la sua verità sta esattamente nell'imprecisione, nell'informe, nell'indelimitato, e che è là che dobbiamo andare a cercare la sua verità. Diceva nell'intervallo un nostro amico comune, diceva, sì, vabbè, ma se la preciso, la scissione, il taglio è il metodo, è quello che si è sempre fatto. Hai ragione, no? Che si è sempre fatto senza vedere che il suo fondamento non è in quel che fa, ma in quel che facendo presuppone. E quel che facendo presuppone, quel che ne è il fondamento vero, la situazione veramente di partenza dalla quale emerge la possibilità della precisio, è il superfluo, è l'impreciso, è il continuum, è la Zoè, non è il bios, è la Zoè del sapere, non il bios del sapere nelle sue nicchie delimitate, definite, tagliate, ritagliate dal corpo vivo della sapienza. È evidente. Allora, adesso che guardiamo questa origine, dobbiamo tenerne conto, non possiamo escluderla, non farne tema. Certo, dobbiamo dire il superfluo, ma rispetto a che? Rispetto a che c'è qualche cosa che decide che cosa è superfluo? È superfluo in base a quale criterio che dica questo è superfluo? E così l'impreciso rispetto a quale forma di precisione? La precisione delle scienze psicologico-sperimentali, sulle quali Husserl ha tanto polemizzato, con le quali ha polemizzato. L'anima in quanto sperimentata, non come l'introspezione, tu dici quello che ti pare, no, psicologia della forma, vediamo che cosa dici di vedere. E quindi ho un termine oggettivo, certamente ho un termine oggettivo rispetto al quale cominciare ad addentrarmi nel mondo dello psicologico, diciamo così. Sì, tutto questo va molto bene, ma con quale anima lo fai? Cioè con quale imprecisione o a partire da quale imprecisione tu rescindi, prescindi, metti ne poche un pezzo che precisamente questo è quello che io chiamo psuche. Ci torneremo fra breve. Allora potremmo azzardare così, con una generalizzazione, ma che venendo da dove veniamo ci è chiara. La precisione, per esempio la precisione formale, quella che studiano i logici, il giudizio logico, ma diciamo nel nostro senso la precisione della legge, ci sono leggi logiche, ci sono leggi politiche, c'è la giurisprudenza, eccetera. La precisione del nomos, la precisione della norma, nasce dalla imprecisione della vita. Ecco, la parola preciso ci consente di guardare sulla soglia, vedete, questa è la bellezza di alcuni termini, perché lo chiamo parola, talismano, di stare sulla soglia e di vedere, da un lato, che cosa intendiamo quando diciamo norma, legge, che vi è un commercio sotterraneo, diciamo così, tra la norma e la legge, il senza norma, senza legge, tra il preciso e l'impreciso. ed è già un bel vedere.
Ma non abbiamo ancora visto abbastanza. Hegel ci ha insegnato a vedere di più.
Non soltanto vediamo che ogni volta che diciamo precisione evochiamo l'imprecisione. E non c'è ancora altro, ragazzi, da dire. Che quando diciamo ogni volta che evoco l'imprecisione, è la precisione che mi fa vedere l'imprecisione. E perché dico preciso? Che mi viene in mente, ma allora l'origine è l'impreciso. Sono in un luogo, capite, fondamentale della vita e del sapere, dove vita e sapere si scambiano le parti e dove sarebbe assurdo pretendere di risolvere la questione in un senso o nell'altro. Dove non ha senso dire quindi la verità è la precisione, oppure la verità è l'imprecisione, oppure la verità è la contemporanea presenza di tutte e due, e questo che cos'è, preciso o impreciso? Dovremmo venirne fuori, basta con queste confusioni, possiamo fare di meglio, ecco, no? Se ci impegniamo possiamo fare di meglio, possiamo arrivare a vedere le cose in maniera un po' più sensata, diciamo così, no? Ecco, il taglio del superfluo, questo ha un rapporto con la retorica, abbiamo letto, no? Molto bella la storia delle parole, sempre interessantissima. Retoricamente sfrondare, togliere ogni ornamento superfluo, andare al sodo, come si dice. Ma noi questo l'abbiamo imparato l'anno scorso, adesso faccio solo questo rapido riferimento. La retorica in Nietzsche come fondamento della logica, vi ricordate per chi c'era? Io qui vi indico i cartigli 17 e 18, che le potete andare a vedere nell'archivio del seminario dell'anno passato, dove appunto si dice questo, il vivente è volontà di potenza, tesi nicciane famose. In che senso il vivente è volontà di potenza? Nel senso che il vivente, come dire, assimila la vita alla sua potenza e alla sua volontà. Cioè, parla della vita per quel tanto che gli interessa nella sua precisione. Non bada al resto, bada a quello che è importante per la sua vivente potenza, quello che lo fa crescere. È evidente che è inutile, diciamo così, in una società di un certo tipo andare a parlare di democrazia, se ne accennava prima nell'intervallo. Quando le forme di vita lì non sono assolutamente congrue con la, e quindi la volontà di potenza prescinde. Dice, ma è importante l'opinione di tutti. Ecco, Orazio non sarebbe d'accordo, ma in fondo neanche Platone. Direbbero, no, assolutamente no, l'opinione di tutti è proprio quella che non interessa, da questa dobbiamo prescindere. Ma d'altronde, se vi ricordate come Aristotele costruisce la dialettica nel senso suo, che non è più quello di Platone, nel senso di una indagine preliminare per stabilire i confini di una scienza. Quali sono le grandi domande della dialettica che introduce tutti i testi di Platone e di Aristotele dedicate alle varie discipline scientifiche? Cosa dicono i più? Cosa dicono tra i più competenti? E cosa dicono tra i più incompetenti, i più esperti? Sempre con questa domanda preliminare, no? Si avvia la decisione che cos'è medicina, che cos'è astronomia, che cos'è filosofia, eccetera, eccetera. Proprio retoricamente, nel senso di prescindere dal superfluo. Ma non vorrei mica andare a chiedere a tutta la gente che cos'è la medicina, lo devi chiedere a quelli che la fanno. E tra questi i più esperti, cioè quelli più bravi, quelli che hanno risultati migliori. E tu vuoi andare a chiedere a tutti come deve essere lo Stato? Ma sei matto? Ecco, una mentalità incompatibile con la nostra, no? Con la nostra mentalità moderna, con la stessa mentalità democratica della Grecia, nella misura in cui era democrazia quella di Pericle, eccetera. Allora è molto evidente che la regola della precisione, del precisio, del precidere, è costruita in modo che il vivente possa retoricamente ritagliarsi la sua nicchia nella continuità della Zoè, dove, per dire quello che abbiamo detto poc'anzi riferito a questo esempio, dove evidentemente il fondamento della sua precisione è la Zoè, ma la gioia è vista alla luce della sua precisione. Sicché l'una è condizione dell'altro, no? Non ci potrebbe essere questa precisio senza la Zoè, ma la Zoè che viene fuori solo dalla precisio, non sta da un'altra parte, sta solo lì, sta solo nel mondo delle talpe, nel mondo, come diceva giustamente, no? Nietzsche, il mondo delle api, prima parlavamo del mondo delle api, sta in queste delimitazioni. Sta per esempio in questo gesto di scrittura, che stiamo facendo qui, di parole di scrittura. Quindi il taglio del superfluo, l'uso della parola come persuasiva, Gorgia, l'uso della parola come eton logos, Protagora, il discorso di maggior valore. Non è che è fondato su qualcosa, perché alla base c'è l'imprecisione della vita. Però, in quanto siamo talpe, il discorso di maggior valore è: fai un buco per terra, che è più sicuro, perché sennò viene l'aquila. E l'aquila a sua volta, no? Dice, tu vola in questo modo, sennò la talpa ti vede. È un incatenamento, no? Una concatenazione che non finisce mai, che costituisce l'intero. E in sostanza, potremmo noi dire questa frase, ma sì, possiamo dirla, credo, in un certo senso, ma dobbiamo stare prudenti, attenti. Quello che chiamiamo l'impreciso, il sommatorio, questo superfluo è forse l'unità della vita? Abbiamo diritto di chiamarlo così? Abbiamo diritto di evocare la Zoè? O già questa evocazione va tenuta prudentemente in sospensione, perché non dimenticatevi il passaggio che abbiamo fatto e che non dovremmo dimenticare mai, se no cadiamo in una retorica ideologica, non in una retorica reale, quella che fa vivere il bios. Abbiamo detto, è il preciso che deriva dall'impreciso, che lo presuppone, perché che cosa taglia se non c'è già qualcosa di impreciso? Certo. Ma che quello che lui taglia sia l'impreciso, è il preciso che lo dice. Non spostatevi mai da questa visione, perché questa visione vi salva da ogni espressione, come dire, retorico cattiva, non sbagliata, da ogni ideologia. In filosofia si ragiona così, noi siamo stati istruiti così e funziona. Se poi funzionerà altro, vedremo, ma in questo funziona. Quindi non veniteci a ingannare, no? Dicendo quindi la vita, l'unità della vita è il superfluo. È il non superfluo che parla così. E certamente qualcosa come il non superfluo è ragionevole presupporlo, sapendo che lo presupponiamo sulla base del non superfluo, cioè che è sempre il taglio, il luogo di soglia dal quale zampillano tutti i saperi. Eredi di questa oscillazione, eredi di questa ambiguità, eredi di questa relazione che stamattina evocavamo con Cherelli. Se c'è il gesto c'è il mondo, se c'è il mondo c'è il gesto. E allora, dopo queste indicazioni generali, veniamo a che cosa proprio Peirce indica, e ci sarà utile, quando parla di preciso. Adesso l'abbiamo circoscritto, il tema ci è abbastanza, credo, facile tenerlo presente, e allora adesso potremo capire un brano di filosofia della nostra tradizione, quindi un brano dell'867, e confrontarci quindi con un testo filosofico diretto. Sono poche righe, non è un granché, ma sono complicate, solo che io confido di mostrarvi che se c'è una introduzione generale che ti mette nel giusto luogo di ascolto, quindi che ti insegna, no, i contenuti delle filosofie che sono delle valle. Cioè, Cartesio diceva che non ti azzardare di ridurre la filosofia a queste pillole per il pubblico, no, se tu hai cominciato a incarnare il gesto giusto, come la postura delle mani perché l'epifania della dea si rifà. Se ti hanno messo nell'ascolto giusto,
Allora l'epifania della parola filosofica emerge. Emerge come si lavora con le parole della filosofia, no? Emerge che tipo di ascolto devi preliminarmente rendere possibile. Heidegger queste cose le dice benissimo. Bisogna preliminarmente mettersi in ascolto. Mettersi in ascolto non è semplicemente dire devi incarnare una postura, imparare un po' alla volta a incarnare una postura. E certamente questa è una cosa ambigua, un lavoro ambiguo. Dove impari questa postura se non leggendo i testi della filosofia? Ma nello stesso tempo, se non hai già questa postura, come li leggi i testi della filosofia? E quindi il terzium non dato, capite? Non c'è una disciplina. Per questo il grande Kant diceva la filosofia non si può insegnare. Nei primi principi la filosofia non si può insegnare. Si può insegnare a filosofare, non la filosofia, perché non esiste la filosofia. Esiste la medicina, esiste la meccanica, esiste la fisica, esiste la chimica, ma non esiste la filosofia. Voi capite quanto siamo in errore quando la riduciamo a una disciplina del curriculum scolastico? E d'altra parte cosa facciamo? L'espulsione da tutte le scuole? Sono cose delicate, come si fa una campagna in questo senso, no? Perché sono tutti contenti se va fuori dalla scuola, tranne naturalmente i professori di filosofia, che ci campano poverini. Allora, detto questo, stiamo riferendoci a un saggio famoso, peraltro, di Charles Sanders Peirce, che è il filosofo americano, iniziatore del pragmatismo americano, è il creatore della semiotica, è uno dei padri fondatori della logica delle relazioni, eccetera, eccetera. Questo saggio, On a New List of Categories, su un nuovo elenco di categorie, è apparso nel 67 nei Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, nel maggio del 67, è riprodotto nei Collected Papers, che sono questa raccolta di scritti di Peirce, il quale poverino non è mai arrivato a pubblicare un libro vero e proprio della sua filosofia, e se non per pochi anni, 5 anni, ha avuto un incarico all'università ed è morto in piena miseria. Un po' ci aveva messo anche del suo, se non ci avevo perso. Ecco, nei Collected Papers, il volume primo dei Collected Papers, è a pagina 287-98, cioè secondo l'uso invalso, che nomina questi luoghi non con le pagine, ma con un numero che dice quale dei 5 volumi e con un altro numero che dice il capoverso. Si trova dentro questo, perché tutti i Collected Papers sono divisi a seconda dei capoversi, quindi 1594. È tradotto anche negli scritti scelti in Italia da Maddalena, Giuseppe Maddalena, no, Giovanni Maddalena, scusate, per la UTET di Torino 2005. Ce ne sono anche altre traduzioni, ma questa è la migliore. Adesso lo leggo finalmente, è il piacere dei filosofi, del loro linguaggio, cioè, sì, che sembra così difficile. Ma se ti metti nell'ascolto giusto è così chiaro, è così potente. Dice dunque Peirce, un po' nel testo, un po' nelle note, ma è inutile che gli stia qui a dire questo nel testo, quelle note. Preciso, 2 punti. Il suo antico significato, ancora usato più o meno dai logici, al tempo suo, deriva da Scotto e da altri scolastici, cioè da Dun Scotto e da altri scolastici. Molto interessante sapere che, incentrandosi su Dun Scotto, cioè Peirce ha costruito il pragmatismo, e Heidegger, incentrandosi su Dun Scotto, nella totale ignoranza che questo fosse già accaduto con Peirce, ha creato la sua alternativa a quello che noi chiamiamo esistenzialismo, in realtà l'ermeneutica. Ma insomma, questa è una parentesi didattica. Allora, che cos'è la precisio? È l'atto di supporre qualcosa, sia in forma coscienze, sia in forma inconsapevole della finzione, quindi l'atto di supporre qualche cosa che è una finzione, ti sta dicendo, tu puoi anche non sapere, ma è una finzione. Quindi l'atto di supporre qualcosa relativamente a un elemento di una percezione su cui il pensiero si arresta, senza porre attenzione ad altri elementi. Allora c'è un arresto, l'epochè, c'è un a prescindere da. Io mi concentro su e trascuro tutto il resto. E facendo questo, traduco, e qui la parola percezione naturalmente è difficile da rendere, la percezione non è la semplice sensazione, la percezione è letteralmente quello che la parola dice, soprattutto in tedesco, per esempio, la Wahrnehmung, è prendere per vero. Adesso io prendo per vero che oggi c'è il sole, quindi è molto di più che una semplice sensazione, è molto di più che una semplice emozione, è una visione del mondo, è un gesto alla periferia del mondo che dice che bella giornata di sole, perché il sole è apparso, perché il mondo soleggiato ha fatto un'epifania dentro questo gesto di percezione, di apprensione, direbbe White, no? Ecco, quando noi facciamo un gesto del genere, prendiamo qualcosa e trascuriamo qualcos'altro, diciamolo così molto alla buona, no? E aggiunge Peirce, la precisio è più della mera discriminazione, è come fanno sempre i filosofi, usa degli esempi per farsi capire, no? Per far capire bene quello che lui intende dire, inevitabilmente in termini generici, perché la parola è generica, è generalizzata nelle sue espressioni, ma io voglio dire qualcosa di concreto, no? E allora fa questo esempio, la discriminazione e la precisio. Con un atto di discriminazione io posso separare il colore dall'estensione. Posso dire il blu, posso dire il rosso, non ho bisogno di dire il blu del cielo. Posso dire il blu perché lo discrimino, no? Lo introduco attraverso una dizione che non fa conto di altri aspetti. Ma la precisio non può fare questo, e allora cominciamo a capire di più. Non può essere un semplice atto di discriminazione, perché la precisio, nella precisio non vi è possibile supporre che il colore, non come sensazione ma come qualità di un oggetto, esista senza estensione in ogni universo possibile. Quindi quando sono di fronte a una precisio, non sono di fronte a una discriminazione mentale, dice voi dovete tener conto del blu senza attribuirlo a niente, né a quella bottiglietta, né al cielo, il blu. Voglio parlare del sorriso del gatto senza il gatto, secondo un esempio famosissimo, però il sorriso del gatto era stato lì, il gatto è andato via. No, nella precisio questo lavoro non lo puoi fare, perché la precisio è un'apertura di mondo concreta, e nel mondo concreto non si dà mai un colore che non sia un colore cosa, che non sia un colore spazio, che non sia un colore ente, che non sia insomma qualche cosa che tu puoi certamente separare con la precisio, ma non sino al punto di discriminare le sue qualità costitutive, per dire così, le sue qualità integrali, diciamo così. La precisio perciò non è limitata ad una separazione mentale, non è una separazione mentale, ma riguarda ciò che deriva, attenzione, dal porre attenzione a un elemento e dalla negligenza verso un altro. Aveva detto già prima, senza porre attenzione. Quindi la precisio è un atto di attenzione, è un atto di presenza, far presenza, stai attento. Toreador, stai attento, no? Canta la Carmen de Bizet, no? Stai attento. Vai nel buio, nella notte, stai attento. Stai attento vuol dire acchiappa qualcosa trascurando altro che sia retoricamente il meglio. Et logos. Quello che ti porterà alla salvezza, quello che ti porterà al successo, quello che ti porterà alla realizzazione del tuo eidos, della tua forma vivente, del tuo essere vivente. Ma questa attenzione, attenzione, non guardatelo ingenuamente. Dice ho preso l'azzurro del cielo invece che prendere il verde dei prati. Ma lui è là, l'azzurro del... No. No. L'atto di fare attenzione discrimina e decide anche che cosa è il non oggetto di attenzione.
Non è che c'è un mondo di tantissime cose e io dico il pesciolino rosso, dice, prendo il cibo che mi dà la mia padroncina. Non è così. L'atto che prescinde, che fa un taglio, che ritaglia, per il fatto di farlo, di essere questa tensione, questo eidos attenzione, questa forma dell'attenzione, su questa base neglige tutto il resto. Dice tutto il resto è non blu del cielo. E allora le due cose vanno viste in questa delicata relazione e non mai oggettivata in una ideologia assurda che pensa che l'atto di attenzione sia all'intorno di un mondo già dato, già dato, già così com'è, entro il quale ci sono alcuni animaletti i quali però sono distratti verso certe cose e attenti verso certe altre. No, in quanto sono attenti verso quelle cose, fanno il mondo della distrazione totale. Sono loro che fanno il mondo, sono loro che dicono del mondo, sono loro che col loro gesto fanno apparire la dea. E le due cose non possono stare da sé. Non è che c'è la dea senza il gesto, e non c'è gesto ovviamente senza la dea, ma il gesto è alla periferia del mondo, l'attenzione è alla periferia del disatteso, ma il disatteso è quel disatteso lì, di quell'attenzione lì, non un'altra cosa, come invece noi ostinatamente, no? Ingannati dalla parola, dalla funzione del linguaggio, costantemente ci figuriamo che sia, no? Quello che si chiama il senso comune, no? Quello che piace tanto a certe filosofie anglosassone, il senso comune. Quindi, supposizione verso una parte di un oggetto che è senza ulteriore supposizione verso un'altra parte. E il brano conclude con questa osservazione di Peirce, che è il punto del mio disaccordo, se si può dire così: preciso, precisio o astrazione è discriminazione o dissociazione, ma diverso sia dalla dissociazione sia dalla discriminazione, perché è astrazione. No, sin qui meraviglioso, da qui in poi non ci siamo più. Quello che accade qui è un tradimento, ovviamente inconsapevole, dello stesso Peirce di quello che lui aveva scoperto. Ed è un tradimento necessario. E io adesso cercherò di farvelo arrivare, non sarà così facile. È un tradimento necessario perché rispecchia 2500 anni di logica. Rispecchia tutta la tradizione della nostra cultura platonico-aristotelica, quella che, diciamoci la verità, questa mattina abbiamo messo sul banco degli accusati, molto francamente, quel tipo di mentalità che in questa stanza condividiamo tutti, tuttora, nonostante che ci fosse in Peirce, in Nietzsche, in Heidegger, in Husserl, in Wittgenstein, più di uno spunto per uscire. Ma certamente Peirce poi nel 67 non aveva tanti strumenti, cioè una resa totale, e quindi fraintende la sua stessa interpretazione così potente della precisio, attenzione, disattenzione, l'oggetto atteso che colora anche il disatteso, eccetera, eccetera, il fondamento che nello stesso tempo è il bios, è la localizzazione semplice, un corpo senza un corpo, non c'è un colore, esatto. Ecco, lui stesso cade preda di questa tradizione, che è la tradizione dell'astrazione, e che io ho chiamato in anni, molti anni fa, strategia dell'anima di Platone, o invenzione dell'anima da parte di Platone, se volete dire più semplicemente. E adesso io mi trovo nella necessità di farvelo arrivare in una mezz'oretta, non sarà semplice, ho bisogno di tutta la vostra collaborazione. Diciamo innanzitutto che la teoria dell'astrazione è quella che frequentiamo tutti, tranquilli, pacifici, come se fosse ovvia e se non ci fosse nient'altro da dire che questo. E cosa dice la teoria dell'astrazione? Partendo appunto da Platone,
dice, ora semplifico molto il riguardo del sodo, infatti, che è la mente che fa astrazione. Già, se il problema è come facciamo a intenderci con la lingua comune quando diciamo ho visto un cavallo, cosa vuol dire ho visto un cavallo? Da dove viene sto cavallo? Cavallo è un concetto, cavallo è un eidos, cavallo è una forma logica del logos, della parola, che riassume i caratteri comuni di alcuni enti facendo astrazione da altri. Per esempio, assume che tutti i cavalli abbiano certe caratteristiche, non importa quali, le possiamo definire in tanti modi, diciamo che sono dei quadrupedi, diciamo che sono dei quadrupedi equini, diciamo quello che volete, ne dobbiamo certo dare la definizione, no? Dobbiamo ritagliare, dare la definizione, definirli in quelle che sono le loro proprietà essenziali, sono queste che fanno gioco nella definizione. Ti dico in sostanza, direbbe Aristotele, che forma ha un cavallo per essere un cavallo, la disciplina. Sì, qui è un cavallo, diranno lo in più. Capite la grandezza del gesto di Freud quando mette in questione proprio questo, no? Non esiste il cavallo è un prodotto evolutivo di una infinita vicenda nella quale le specie non ci sono. Non è consapevole nemmeno lui della grandezza di questo gesto, ma insomma la grandezza di questo gesto c'è. E quindi non si può più dare definizioni dell'essenziale, perché l'essenziale è un movimento, è una continua metamorfosi. Dice sì, ma io non me ne accorgo perché i cavalli da migliaia di anni... Ah sì, certo, perché tu assumi come unità di misura il tempo della vita umana, ma se tu assumi come unità di misura il tempo della vita sulla Terra, e allora lì il cavallo non c'è mai, è un passaggio, è un'invocazione, è una vox che ben presto diventa altro, no? Ma allora in che modo tu hai la nozione del cavallo? Perché facendo attenzione ai tratti essenziali, ai tratti caratteriali, quelli che caratterizzano l'essere del cavallo, lasci da parte come inessenziali, come non meritevoli di attenzione, non degni di attenzione. Parentesi, proprio a questi Darwin fece attenzione, no? Che dicono, ci sono cavalli pezzati, ci sono cavalli che hanno invece, sono tutti bianchi, che sono tutti neri, che sono più grossi, che sono più... ma questo è l'inessenziale, Aristotele. Questo è il sum bebe cos, l'inessenziale. Noi abbiamo la scienza degli enti di natura attraverso questa operazione che prescinde e che coglie l'essenziale, che nell'ottica di Platone, lo sapete, no? È memoria. Già, perché uno dice come fai a fare, no? L'obiezione dei contemporanei di Platone, ma se non sai già che questo è un cavallo, come fai a fare l'operazione di definirlo? Da dove ti arriva il fatto che tu dici adesso per definire il cavallo non prendo in esame l'albero? È perché ogni conoscenza è reminiscenza, no? È il ricordo dell'anima. Con la strategia dell'anima, il ricordo dell'anima che quando si imbatte percettivamente, sensibilmente in un cavallo dice, ma questo l'ho già visto, perché hai visto le idee. Aristotele complicherà di molto le cose perché la faccenda del ricorso alle idee non gli va tanto bene, ma ripetendo esattamente il procedimento, cioè sostanzialmente ripetendo come un mantra, è la mente che fa astrazione, è la psiche che fa astrazione, è l'anima che fa astrazione e che coglie la forma delle cose, gli aspetti essenziali, prescindendo da quelli inessenziali e quindi stabilendo un elenco di categorie, la sostanza, la qualità, eccetera, la quantità, l'azione, la passione. È la mente che fa astrazione. E come fa? Adesso lo dico in breve, poi se qualcuno è in grado di smentirmi, io sono il primo a esserne felice.
questa domanda non risponde l'Occidente. È la mente che fa astrazione, che produce appunto quelle forme che sono i concetti, le parole concettuali, non le parole del mitos, della favola, ma quelle parole che hanno una logica consistenza perché sono state ben definite, ben ritagliate, e che continuamente devono essere ridefinite, ritagliate. E la mente che fa astrazione, e la mente è questo fare stesso. Questa è la risposta di Aristotele e di tutti. La mente fa astrazione, cioè fare astrazione è la mente. Su questa tautologia si fonda tutta la psicologia trascendentale dell'Occidente, per così dire, tutta la logica trascendentale. Non c'è assolutamente una risposta a come la mente posso farlo, se non questa tautologica che abbiamo detto. Chiamo psiche ciò che si studia nella psicologia. Ma che cos'è la psicologia? La si studia. Che cos'è la psiche? La si studia nella psicologia. E cos'è la psicologia? Lo studio della psiche. Prendete lo psicologo e fategli questa domanda e avete finito l'amicizia con lui. Ma non è colpa sua, non ne ha altra di risposta. La mente occidentale è fatta così, no? Educata da millenni di filosofia sulla cui base sono rampollate le scienze, cioè i recinti delle scienze. Per questo cominciavo poco fa dicendo il corpo dei nostri saperi, il corpo dell'Universitas Studiorum è un corpo morto sezionato sul tavolo appunto anatomico. Proviamo a capovolgere la questione. Adesso io non posso fare tutto il cammino che sarebbe necessario, ma cerco di arrivare subito alla meta per dirvi invece come la possiamo mettere per cercare di capire questa strategia dell'anima caratteristica dell'Occidente e questo risultato straordinario che è il mondo concettuale. Mica scherziamo, eh? Stiamo parlando di una cosa grandissima, evidentemente. Come lo possiamo mettere? Ma non a caso io ho cominciato questa mattina parlando del gesto di Kereni. Kereni non pensava minimamente a queste cose, ma il gesto in Kereni è proprio come dire, e naturalmente quando dico il gesto in Kereni dico quindi la verità della filosofia sta nelle arti dinamiche, capite? Ma naturalmente le arti dinamiche viste dalla filosofia e così via, no? Questo è il punto lievitante, no? Il punto acceso, il punto caldo, no? Tutti i percorsi che qui tentiamo. Proviamo allora a ragionare come ragionava Kereni applicando quello che lui applicava al gesto al nostro problema e proviamo a invertire i termini semplicemente. Così come prima dicevamo, attenzione, la precisione ha nell'imprecisione il suo fondamento, no? Nel taglio, nel continuum, il taglio ha la sua origine nel continuum, ben inteso però taglio e continuum guardati alla luce del taglio fatto, no? Del taglio che si definisce preciso, del taglio che si definisce discreto. E allora proviamo a dire così, non è la mente che fa astrazione. Ragionare in questo modo vuol dire partire da una ideologia, partire da una supposizione assolutamente infondata e infondabile, da una chiacchiera, da un logos, da un preteso logos che nella migliore delle ipotesi è mythos, una fantasia mitica. Fantasie mitiche, sì, sono solite dare personalità a concetti, no, a idee. Ebbene, lo stesso, quindi al fondo della logica avevano qualche ragione i sofisti. Sta la retorica, sta il far valere, sta il voglio dire così. No, proviamo a capovolgerlo. E capovolgerlo cosa vuol dire? Ma nel nostro modo solito, è la mente che astraendo fa il mondo mentale? E se dicessimo che è il mondo che fa la mente? Se partissimo invece di qui, non dalla relazione mente-mondo, ma dalla relazione mondo-mente. Ma che significa partire dalla relazione mondo-mente? Significa dire queste cose alle quali non siamo per niente avvezzi e che ci fanno guerra già nella lingua e che già dirlo ci sembra un po' strano, un po' come dire bizzarro, bizzarro è la parola giusta, perché in effetti usiamo una terminologia che è nata nell'altro modo,
che ha detto è la mente che fa astrazione, e noi adesso diciamo, usando lo stesso modo ma avvertendo subito qualcosa che stride, è il mondo che fa astrazione, è solo il primo passo, perché se questo vuol dire creare una grande cosmogonia immaginaria, vabbè, sono tutte cose belle ma non hanno a che vedere con quella chiarezza che la filosofia esige a torto o a ragione, no? Vuole vedere bene, non vuole servirsi di formule suggestive, che significa è il mondo che fa astrazione, è come se il mondo avessimo messo al posto dell'anima, allora è uguale a prima. E bisogna aggiungere, quando dico è il mondo che fa astrazione, non intendo dire questo ente che è il mondo fa astrazione, perché chi fa astrazione sono appunto gli enti, non il mondo. Quindi non è il mondo ente che fa astrazione, per il semplice motivo che non esiste il mondo ente, che è un'astrazione della mente, ma è il mondo evento che fa astrazione. Cioè è l'accadere volta a volta del mondo che crea le astrazioni, astrazioni, cioè le precisioni, le recinzioni. E allora non è che la precisione è, che il precisio è un effetto dell'astrazione, è l'astrazione che è un effetto del precisio. È perché c'è da parte del mondo un darsi in prospettive, direbbe Nietzsche, no? Un darsi in prospettive che consente poi alla parte prospettica di fare anche astrazioni, cioè per esempio di parlare, cosa che un animale non ha bisogno di fare ma non ha tendenza a fare. Quindi è l'evento del mondo che fa astrazione in quanto dà luogo a tutti gli enti considerati nella loro parzialità di prospettiva. Adesso mi servo di esempietti, è subito facile. È il mondo che fa astrazione, perché nel mondo ci sono le cicale, perché nel mondo ci sono gli asini, perché nel mondo ci sono i buoi, perché nel mondo ci sono le piante, quel tipo di piante, e perché nel mondo ci siamo anche noi che diciamo queste cose. E questa esplosione del mondo che fa astrazione, poiché è a partire da questa esplosione che si creano le prospettive, no? La prospettiva della volpe non è la prospettiva del cacciatore. Cioè, sì, a un certo punto sì, perché si incontrano nel loro scontro, no? Quindi noi abbiamo ovviamente i corpi prospettici. Quei corpi prospettici rispetto ai quali Peirce ha detto: bene, io non posso staccare l'azzurro da qualcosa e farne una mera, come dire, un mero pensiero, diciamo così, della separazione astratta. No, quando sono di fronte agli enti, la mia attenzione rivolta agli enti è attenzione alla loro configurazione determinata. Sto attento e vedo la volpe. Ma non vedo la volpe perché l'anima ha fatto tutta quell'operazione che genialmente, per carità, Platone e Aristotele hanno formalizzato nella definizione, nella logica. No, non ho mica bisogno di dire quante volpi ho visto, che cosa è essenziale nella volpe. Tutte queste sono costruzioni del tavolo anatomico. Quando vedo una volpe vedo quello che fa, quello che mi fa. E quindi vedo la sua prospettiva, vedo l'incarnazione della sua volontà. E questa incarnazione sta in un corpo, non in un corpo ben definito, definito dal suo apparire, dal suo fare, dal suo suggestivo porsi al centro della mia attenzione. E certamente poi io assimilo questa visione, come tutte le logiche dell'associazione hanno detto, poi quando ne rivedo qualcosa del genere, mi fornisco delle stesse risposte che ho dato la prima volta, che hanno funzionato. E una delle risposte che più funzionano a questo mondo è di dargli un nome, ovviamente, no? Che è un altro tipo di accadere del mondo in una prospettiva. Io posso accadere nel mondo in una prospettiva di semplice animale che reagisce alla volpe o con indifferenza perché non mi riguarda, o perché scappo perché sono una faina. Se sono una faina è meglio che me la dia a gambe quando viene la volpe, no? E non ho bisogno che uno mi dica, sai, la volpe è quell'animale che ammazza le faine. No, l'ho già capito benissimo. Sul piano della relazione concreta, gestuale, pratica, diciamo così. Ma tra le reazioni gestuali e pratiche c'è anche la parola volpe, naturalmente, no? La cui nascita, la cui origine, quanto dovremmo dirne, no? Per dire che è la parola volpe che discrimina in un certo modo, che ritaglia una certa suggestiva maniera di agire prospetticamente nel mondo, poiché il mondo non è altro che questa continua esplosione, continuo Big Bang, diciamo così, continuo Big Bang delle prospettive in relazione e in opposizione, in integrazione e in disintegrazione, continuamente metamorfiche e continuamente ricostituentesi. Quindi in una parzialità di prospettiva, in una particolarità di prospettiva che è sostanzialmente declinato dal gesto del corpo. Capite perché è così importante quella intuizione sul gesto? Diciamo in un altro modo che fa piacere al Seminario delle Arti di Mani. Una particolarità delle loro pratiche vitali, viventi, in quanto caratterizzate dalla specificità del gesto dell'attore, del performer, dove qui il performer non è quello che sta sulla scena alla sera per i borghesi stanchi, morti, no, il performer è ognuno di noi in quanto è attivo, in quanto è azione vivente, che può essere azione e vivente in quanto si ritaglia una prospettiva, si può agire solo così, facendo attenzione ad alcune cose e non a altre, dicendo volpe, non dicendo cavallo, e così via. È così che, diciamo così, l'essere specifico della volpe è una prospettiva precisa, e solo in questo senso astratta dalla totalità. Non è che c'è la totalità, poi la volpe fa astrazione. No, la totalità accade nell'astrazione della volpe. O per meglio dire, nella precisione della volpe, che fa attenzione a certe cose. Se poi è anche dotata di linguaggio, può trasformare la precisione in un'astrazione e dire, stanotte sono venute le volpi. Vai a prendere lo schioppo. No, ci capiamo tutti molto bene, no? Ci capiamo tutti. Quindi questa totalità percettiva, diceva Peirce, che diventa significativa in quel corpo che è il corpo della voce. E allora tutto si, capite, tutto si vede ricucito, no? Arriviamo finalmente a quel gran mistero che noi abbiamo le parole, che diciamo la volpe, quando diciamo la volpe diciamo qualcosa di essenziale, ci si capisce benissimo e corrisponde alla cosa, eh? Stasera, stanotte ci sono state le volpi, se dico la verità, cioè se sto usando le mie astrazioni in modo corrispondente a come si sono presentate le cose nel mondo reale, nel mondo della percezione, nel mondo appunto della vivente presenza di tutti, se dico così la mia parola è molto efficace, ma non è efficace grazie alla mia mente, è efficace grazie all'educazione della prassi, all'educazione del corpo, all'educazione del gesto e dell'atto del performer, che un po' alla volta mi hanno educato a vivere su questo pianeta e quindi a sopravvivere in questo pianeta, secondo le tre formule whiteiane famose, vivere, vivere bene, vivere meglio. E certamente tra il vivere meglio la parola è molto utile. E come è nata la parola? Siamo lì, no? Come nasce il Roots Moss? Come nasce dal gesto efficace, il gesto normato, il gesto normativo, il gesto regolato? Questo non l'abbiamo ancora detto e chissà mai se lo diremo, però abbiamo preso un altro inizio, siamo partiti dall'evento delle prospettive e non dagli enti già in prospettiva che pretendono di ridurre l'evento delle prospettive alla loro prospettiva. Pretendono di ridurre l'evento delle prospettive alla loro prospettiva, quindi alle loro definizioni, alle loro delimitazioni disciplinari, alle loro volontà operative, alle loro... loro volontà di potenza, certamente. E allora quando parliamo di precisio, in che senso ci gioviamo di questo riferimento a Peirce, in maniera libera naturalmente, per quello che ci serve? E potremmo dire qui e ribadire che ogni attore che incarna un corpo in movimento, un corpo in azione, un corpo ritmico, ogni attore, che sia un uomo, che sia una pianta, che sia un animale, che sia un dio, lo dobbiamo guardare come una precisio incarnata, come una precisio incarnata, come un performer, così come ce ne ha parlato l'anno scorso, per esempio, il seminario delle arti dinamiche, partendo da Grotowski. Ecco, un dialogo con queste cose è utile, no? È utile, non so sin dove si può andare a camminare insieme, ma certamente è molto utile. E quindi potremmo dire, la precisio incarnata è l'unitaria imprecisione della vita che si precisa. È l'unitaria imprecisione della vita, imprecisione però, ricordiamoci, di fare anche il cammino inverso, come fa così bene Hegel. La tesi e l'antitesi, ma l'antitesi è anche la tesi. E solo se le tieni insieme hai effettivamente quella che Hegel chiama la ragione, il Vernunft, non il semplice intelletto, la Verstand, quella di cui si dilettano le scienze, fanno benissimo, ma certo, sono fuori dal Vernunft, dicono cose senza ragione, ma dicono cose efficientissime sul piano dell'analitica intellettuale, certo. Sono dei bravi sezionatori, sono dei bravi maniscalchi, sono dei bravissimi sacerdoti della sala settoria, no? E della sala anatomica. Ed è utilissimo, no? Analizzare, definire, delimitare. È meraviglioso tutto questo. Nessuno, come dire, così sciocco da non avvertire la potenza di questo lavoro. Ma il senso di questo lavoro non sta nella sua semplice potenza, sta in una potenza più arcaica, in una potenza più antica, nella potenza del performer originario, del performer come vivente che ognuno di noi è. E quindi qualche cosa che dice della vita come imprecisa perché l'ha precisata, sicché non si fida di questa definizione. Questa definizione è un buon esercizio di sguardo, è quello sguardo del filosofo che molte volte è, come dire, è uno sguardo un po' particolare, perché un occhio guarda di qua e l'altro guarda di là. Sartre lo incarnava alla perfezione. Ecco, allora proviamo a dire anche in quest'altro modo, che è pure forse suggestivo. Ognuno di noi, preso nella forma vitale che gli è propria, quindi nella forma vitale che ha una relazione, una tradizione con tutta la storia dei corpi, con tutta la storia sociale, umana, con tutta la storia delle parole, eccetera. Ognuno di noi, in fondo, ce l'hanno insegnato i filosofi del grande Rinascimento italiano, è un microcosmo, no? Ognuno di noi possiamo parlarne, possiamo rendercelo, diciamo, familiare usando la parola microcosmo. Cioè la parola microcosmo è precisa, dice che è il cosmo piccolo. Ma che vuol dire che il cosmo è piccolo? Non è evidentemente il cosmo piccolo perché è piccolo. È il cosmo piccolo perché il cosmo piccolo è sempre il cosmo, è sempre ancora cosmo, è appunto il cosmo. Nella prospettiva, che chiamiamo micro, nella micrologia. Ma d'altra parte il cosmo, di cui dice il microcosmo, non è mai altro che in un micron, no? in uno sperpero, in un'espansione, in una proiezione, in una, dicevamo, diffusione, esplosione, ora ce lo diciamo con questa immaginazione, di parti che si staccano dall'intero. Ma bisogna stare attenti alle parole, per carità, non affezionatevi. Vabbè, in prima istanza, non siamo troppo, come dire, ignori. Il microcosmo è una parte che si stacca dall'intero, che non è il cosmo intero, è una parte. Se non aggiungete ma il cosmo intero non c'è, non ci siamo, non ci siamo capiti, non andiamo da nessuna parte. Rievochiamo grandi filosofie del passato che sono state certamente grandi, ma che
non ci servono di fronte al disordine presente, non ci servono per ricostituire la città futura, come Platone voleva fare. Perché non è vero che il microcosmo si stacca dall'intero. È vero che rescindendo, staccandosi, proietta indietro, vi ricordate all'inizio di questa lezione la proiezione, l'epifania che diventa una specie di metafora del presente e del futuro, ritagliandosi la propria prospettiva, rilancia indietro l'idea della totalità delle prospettive, della continuità delle prospettive, che stanno solo lì, in questa oscillazione, vibrazione del suo corpo reale, qui, che guarda così, che annusa così, che sente così, che parla così. È lì, soltanto lì, in questa epochè, che prescinde dall'intero in quanto nomina nella sua parzialità proprio l'intero. Mi capite? Perché questa è filosofia, santo Dio. devi parlare così e non preoccuparti se parlare così crea degli shock verbali logici. No, è proprio la precisione di questo microcosmo che si stacca dall'intero perché nomina l'intero nella sua precisione e che quindi ha un intero soltanto in quanto preciso. E certamente la precisione presuppone qualcos'altro dalla precisione, che però noi cogliamo soltanto nella figura precisa. E questo è il nodo terribile, no? E questa è la soglia invalicabile, non lo so, ma l'essenziale è che vediamo la soglia, che non ci serve una filosofia cosmica, la giustificazione del microcosmo, e che non basta un microcosmo empiristico, non basta un microcosmo, non basta Locke, o proprio no, Locke è, ha detto Hegel benissimo, non è filosofia, è un'avventura, adesso non esageriamo, è un'avventura della filosofia, ma è un'avventura che non ha capito cos'è la filosofia, perché la filosofia non può immaginare che la realtà sia fatta di microcosmi empirici, perché mentre sta dicendo questo, che ci sono i fatti per Bacco, ma ha fatto male, ci sono, questa era una battuta di Boltadini. Non è possibile pensare che nel momento in cui io dico ci sono dei fatti singoli, fatti sono fatti, non sono gatti, dice il cretino, ma fatti sono fatti. Come fai a dire i fatti sono fatti se non in nome di ciò che non è fatto? Ciò che rispetto al fatto è il suo altro. Già Platone in fondo questo ce lo insegnava molto bene. E allora come fai a dire questa unità differenza? L'intelletto non la può dire, grandezza di Hegel, in tutte le chiese bisognerebbe. Non la puoi dire, perché il dire è una prospettiva, il dire è una parola, è volpe. E persino la scienza, nella sua genialità moderna e contemporanea, te l'ha spiegato questo, l'ha capito, l'ha intuito. Volpe è un modo di dire di noi poveri umani che viviamo qualche migliaio d'anni su questa terra con una barlume di cultura e usiamo la parola volpe, ma quello che dice volpe non è esistito mai. E come lo dici? Dovrei dirlo con la trasformazione infinita di tutte le specie viventi che hanno dato luogo alla volpe attuale, La volpe che si trova nei giardini zoologici, Che lì si può ammirare. Come si dice tutto questo? Non si dice, come si può dire? Non si può dire perché è un movimento della ragione dentro l'intelletto e l'intelletto non è da tanto di dirlo, il giudizio non basta, ci vuole il sillogismo, diceva Hegel, ma il sillogismo non è quello di Aristotele, perché quello di Aristotele è la somma di tre giudizi e poi si va all'infinito, è un'altra cosa, leggetemi la logica di Hegel per sapere che cosa è la cosa più attuale che si possa leggere oggi e di cui naturalmente c'è totale ignoranza in giro. Quindi non si può dire con la logica della ragione l'intelletto, le categorie dell'intelletto, le volpi, i cavalli, gli uomini, le lingue, le nazioni, la legge, le leggi. Bisogna dirle in un movimento che a sua volta prescinde e che non è altro che continuo prescindere, che non è altro che un continuo fare attenzione. E certo, se io sono nella società di Esiodo devo fare attenzione a certe cose, se sono nella società di oggi devo fare attenzione ad altre cose, evidentemente, no? Quindi devo prescindere da tutta un'altra serie di cose. Ecco, questa logica della ragione non puoi ridurla evidentemente a una parola, a un intero. La sua apprensione allude ad un movimento proprio con gli abiti, eh? Quando dico apprensione penso a White, dell'opera capitale di White, che si intitola non a cosa, a caso, process and reality. La realtà è un processo, e quindi nessuna parola dell'intelletto la può fermare. È una stazione, è un modo, è un, come dire, facciamo in modo di intenderci, no? Può essere utile usare delle parole sapendo che cosa sono le parole, che non sono la vita della parola, è la vita della ragione. Ecco, ogni parola, ogni corpo è conforme alla sua origine, prende corpo conformemente alla sua origine, le volpi conformemente alla loro origine, ma la loro origine è sterminata, evidentemente. Solo parzialmente e provvisoriamente io sono una volpe, capite? O io sono un italiano che usa questo linguaggio, così via. Se abbiamo visto allora su che soglia ci troviamo, su che soglia ci mette il tema della precisione, della precisio di Peirce, di questa necessità del fare astrazione del microcosmo, entro la quale astrazione si disegna per ogni microcosmo e in quel transito di quel microcosmo il macrocosmo, che non è una cosa ma questa esperienza. Allora attenzione, bisogna tener conto di 5 punti, almeno 5. Adesso li illustro tutti quanti e poi qui ci fermiamo, perché dovremo fare un altro passo che è troppo pregnante perché possiamo oggi di risolvere. Primo punto, questo credo che dalla mia insistenza, no? Vi chiedo scusa di questa insistenza, di questo pathos dell'insistenza. Primo punto mi pare chiaro, ma il fatto che sia chiaro nella mente di ognuno di noi, anche ipotizzando che lo sia, non ha risolto la questione, perché deve diventare carne e sangue. Sicché non diventa la prospettiva vivente di un vivente parlante, è ancora una vaga diceria, diceva White. Si dice che si potrebbero vedere le cose anche qui, però io non ne faccio conto perché è più comodo l'altro sistema. La strategia dell'anima funziona meglio, dai. Ci intendiamo subito, sono 2500 anni che ci intendiamo così, bene o male, siamo ancora qua. E il primo punto dice la cosa più semplice. Attenzione, non sostanzializziamo l'intero, non sostanzializziamo il microcosmo, non sostanzializziamo il continuum, il flusso continuo. Quante volte abbiamo sentito questa balla, il flusso del tempo. E dov'è? Uno si guarda dentro, cioè, in interiore omine, il flusso del tempo, e dov'è? Quindi l'unità, la totalità, il mondo, per Bacco, ma vuoi negare che ci sia il mondo? Io lo so che questo fa una brutta impressione a molta gente, no? Dice, vedi i filosofi, avevamo ragione noi a dire che è meglio che se ne vadano dalle scuole, corrompono i giovani, gli insegnano delle balle, dicono addirittura che la realtà non c'è, perché non hanno capito niente, hanno capito solo questo, che secondo loro noi diremmo che la realtà, siamo scemi, no? Che la realtà me la immagino io, è un piacere. Adesso vado a casa e trovo $1 milione. L'hai pensato? Allora c'è. Leggono così, polemizzano così, è una cosa da morire dal ridere, o anche dal piangere. Allora, certo, attenzione, non sostanzializziamo il continuum. Il continuum è un sogno della parte, è una prospettiva della parte, ma a sua volta non potremmo chiamarla parte se non perché in qualche modo si è riferita a che cosa? A un continuum. E lì giriamo in folle. E dobbiamo saperlo che giriamo in folle. E forse potremmo anche azzardarci a dire, Una non ultima ragione dei nostri fallimenti è che li continuiamo a girare in folle. Che lì diciamo il nomos giusto è questo qua, articolo 18. Convinti che ci sia il nomos giusto. E non disponibili a dire ma ogni nomos giusto è ingiusto, come pure gli antichi ci hanno insegnato molto bene. Ma ogni parte è insufficiente rispetto al tutto che vorrebbe riassumere in sé. E ogni teoria del tutto è di nuovo una teoria della parte. E quindi attenzione a quelli che ci danno troppo in fretta ragione e che per esempio dicono, ma certo, avete levato la teologia dalla scienza, è chiaro che non si capisce più niente. Perché la teologia c'è. E questo è un'altra ostinazione della parte, poi la teologia c'è, è una storia di massacri. Oibò, come va? Che la legge dell'amore ha determinato milioni di martiri. È perché non c'è l'attenzione, perché io qui ho scritto appunto, ma attenzione, 5 punti, primo luogo dell'attenzione, non sostanzializzare l'intero, ma attenzione, è molto difficile non sostanzializzare l'intero, perché già la parte lo sostanzializza. E quindi non devi fidarti della parte, non puoi fondarti sulla parte, ma questo non significa che in qualche modo sia possibile fondare la parte sull'intero. Devi rassegnarti a vedere che l'intero è ancora una parte. E quindi, siccome è una parte, è inevitabilmente in difetto, in errore. Che la verità è il transito dell'errore. E che perciò la città ideale non sta. Fosse mai stata, ma anche fosse stata, non sta più. Non sta, perché comunque sia, segue il destino della parte. È destino della parte. È parzialità che si prende per intero. O parzialità che ha la presupposizione, la presunzione di parlare, di dire in nome dell'intero. Dice sempre, l'intero vuole che, Dio vuole che. Non aggiunge, io dico che l'intero vuole che. Essenzialissimo, no? Per non cadere nella superstizione, nell'idolatria, nel feticismo. Secondo punto, l'abbiamo già detto, ora lo precisiamo in questi punti chiarificatori. Il performer, l'attore, ognuno di noi è attore. Attenzione, diceva bene Heidegger, anche se non fa niente sei attore, sei colui che non fa niente, no? È una forma privativa dell'azione. Mi privo dell'azione perché sto fermo, ma in realtà nessuno sta fermo perché sto stando fermo, mi spiego, no? Devo continuare a star fermo, quindi a fare l'azione, fermarsi continuamente è difficile, è l'azione più difficile, è facile fare le cose, è difficile fermarsi, no? Molto più difficile. Ma allora il performer, agendo come agisce, secondo la sua origine, secondo la sua destinazione, secondo l'aver fatto astrazione del mondo in lui, di fatto presuppone l'intero al quale allude, abbiamo detto. Ma qui abbiamo suggerito di guardare provvisoriamente le cose senza, come dire, esaurirci in questa visione, ma facendo leva su questa visione per liberarci dai pregiudizi che ci assediano da migliaia di anni. È l'intero stesso che prescinde in lui. È vero, il performer presuppone quell'intero, ma non è interessante che questo presupporre che la volpe presupponga l'intera storia della vita animale sulla terra per essere volpe. È interessante anche guardare, cominciare a guardare dall'altra parte, che è l'intera vita sulla terra che prescinde nella volpe, che fa astrazione nella volpe. Perché è il mondo che abbiamo detto che fa astrazione. È il mondo la genesi. È il mondo la genesi. Ma attenzione, perché noi abbiamo detto di più, no? Abbiamo detto il mondo fa astrazione, ma il mondo è un evento, non è una cosa, non è una forma, non è un padre eterno, non è la dea eterna, no? Che sono raffigurazioni, parziali, simboliche, efficaci, certo. No, quello che dobbiamo vedere è che questo evento del mondo che fa astrazione è una genesi che non è mai riconducibile a un astratto. E allora quando diciamo è il mondo che fa astrazione, e abbiamo già detto non sostanzializzarlo, guardalo in azione, stiamo dicendo la genesi, ogni genesi, è qui, è ora, è adesso, è in questo gesto. È lì che, per dire in maniera spinosiana, eternamente fa astrazione, come modo della sostanza di Spinoza. No? Terzo punto. Allora il performer, che abbiamo detto anche, chiamiamolo microcosmo, la forma vivente, che cosa fa? Ma adesso lo possiamo dire molto più semplicemente. Fa valere retoricamente quel che gli serve. Fa valere retoricamente, tra virgolette, no? Pensando alla lezione di Nietzsche, eccetera. Fa valere retoricamente quel che gli serve in questa prospettiva di vita che lui è e che lui in questo momento ha. Io adesso ho la prospettiva di vita di chiarire questi maledetti 5 punti. Poi si va a pranzo. Ma... ognuno è in questa prospettiva, no? E in questa prospettiva retoricamente fa attenzione a quel che gli serve. Io non faccio attenzione a tante altre cose, ognuno di noi non fa attenzione a tante altre cose, molti di noi non fanno attenzione a quello che gli dico. Per esempio, no? Mica c'è da offendersi, siamo fatti così. Ognuno ha da fare quel che in quel momento gli serve, adesso facciamo un altro passettino, per conoscere. Conoscere questa cosa qua. Non è fare astrazione, mettere un segno verbale al posto della cosa, al posto della impressione, sensazione, percezione, l'occhio. No, le mingas e rocchi si dice in milanese. E non è neanche il io penso kantiano, che a sua volta è coinvolto in questa faccenda. Certo, sono stazioni grandiose del pensiero senza delle quali non arriveremo oggi a questa agilità che ci è possibile. Ma certo, quello che retoricamente serve al vivente per agire, appunto, per essere quel vivente che è, è questa la sua conoscenza. Quindi c'è una conoscenza della volpe, c'è una conoscenza dell'uomo che dice volpe. Forse la parola conoscenza può essere ambigua, bisogna stare attenti, forse potremmo dire, come è stato detto ieri molto bene da Florinda, che c'è una vita sapiente. Sapiente non vuol dire necessariamente conoscente nel senso nostro, che si esprime con categorie, parole, scrive trattati su che cos'è una volpe, no? Ma è conoscente nel senso che è sapiente, che sa come fare. Io so come fare per prendere la faina, se no che volpe sono? E io so come fare per scappare dalla volpe, se no che faina sono? Quindi conosco a mio modo, no? Conosco in maniera incarnata, in una reazione incarnata del mio corpo, che mostra come il microcosmo abbia familiare il cosmo. Cioè tutte le reazioni che sono per lui importanti, che sono per lui degne di attenzione. Quello che fanno questi cretini di uomini magari non è così degno di attenzione, sinché non mi vengono a cacciare col fucile. No? Quindi ciò che gli serve per conoscere è attenzione, aggiungo, ma questa aggiunta deve essere un macigno che ci casca addosso e che mette in discussione tutto quello che stiamo dicendo, lo rimette tutto in discussione. Noi non stiamo facendo altro ora e qui, non siamo fuori, beati, nell'empireo che descriviamo come sono le volpi e come sono i cacciatori e come nasce la parola volpe. No, anche noi stiamo vivendo nella prospettiva che ci fa sopravvivere come cosa, associazione Mecri, come seminario di filosofia. Siamo qui a combattere per la nostra vita, a mettere in prospettiva la nostra vita, facendo attenzione a quello che serve qui e facendo astrazione da tutto il resto, disinteressandoci di tutto il resto, incarnando una figura della verità, dicendo che la verità è questo che facciamo qui. Fate come noi e andrete bene. quelli che tanto criticavamo prima, siamo ancora noi. Sicché, quarto punto, che tira un po' le fila di questo discorso, sicché ognuno, ogni vivente, in quanto appunto è ciò in cui il mondo prescinde, fa prescissione, eccetera, ogni vivente si configura come il transito della verità. Finalmente, finalmente cominciamo a intravedere un altro modo di abitare la parola verità. Verità non è, o non è soltanto, il contenuto di un giudizio. Quello che dice oggi c'è il sole, mentre si dice che oggi è nebbioso o ha nebbiato o ci sono le nuvole, non è vero, perché vai a vedere, apri la finestra. Questa è una figura della verità che ha la sua radice nella logica, come logica definitoria, come logica dialettico definitoria, la quale è una forma vivente. È importante, ma è una forma vivente. È una volpe invece di una gallina. È una forma vivente, va bene, ha prescisso bene, ha prescisso con un certo successo. Evidentemente non prescinde con un totale successo, perché non è in grado di dire come essa è sorta, su che cosa si fonda, qual è in ultima analisi il criterio di verità che la costituisce in una universalità immaginaria. No, è una universalità molto particolare, molto trascritta, descritta. In realtà infinite, innumerevoli sono le figure del transito della verità, e la logica è una di queste. È un modo di sezionare il cadavere della vita vivente. È chiaro che quando tu parli con un innamorato, faccio un esempio cretino tanto per farmi capire, tu vai da un innamorato come nella Turandot, no? I tre che vogliono convincere il principe Timur a non affrontare gli enigmi per avere in sposa Turandot, e gli dicono: ma perché rischi la vita? Ma sai che? Ma cosa credi che sia la principessa? La principessa ha due gambe, due braccia, te ne offriamo a migliaia, a centinaia in cento letti. E lui ostinato dice: no, io voglio Turandot, voglio proprio quella lì. Lì c'è lo scontro tra la logica analitica dei tre funzionari, diciamo, dell'impero celeste, che sono analitici. Vuoi una donna, te ne do 10, non sei contento? È un'altra logica, che è una logica, chiamiamola così, della ragione incarnata, per dargli un nome, che non si interessa alla quantità, no? Che vuole la qualità, ma la qualità non può essere ridotta alla logica del giudizio, molto semplicemente. E allora, certo, le figure della verità transitano attraverso le nostre pratiche. La pratica del giudizio è una, la pratica dell'innamoramento è un'altra, la pratica del matrimonio è un'altra ancora. Aristotele avrebbe da dire, e ha detto tantissimo su che cosa sono due sposi, che non sono semplicemente una comunione di beni, anche, ma prima di tutto sono amici. Se non sono amici non sono sposi, se si fanno la guerra reciprocamente non sono più sposi, e così via, no? Ecco, figure della verità. Ma appunto anche noi siamo coinvolti in questo, ben inteso. Non siamo più sapienti degli altri, non abbiamo uno sguardo panoramico privilegiato che guarda dall'alto. Qui siamo abbastanza in alto, ma voi sapete benissimo, quando si prende un aereo ci si stupisce della infinita piccolezza delle cose umane, no? Questo è il grattacielo, guarda il grattacielo, è un dito. Rispetto all'infinito, diceva Spinoza, non è niente, naturalmente, no? Anche Bruno, rispetto agli infiniti parasanghe, alle infinite parasanghe dell'universo copernicano. Anche noi, no? Siamo qui a incarnare una figura della verità, anche noi siamo un microcosmo, anche noi siamo una figura comune in esercizio, abbiamo una storia, una genealogia, una genesi che riviviamo qui. Siamo una bolla, questa è una bella bolla, no? Poi andiamo fuori e abbiamo rotto la bolla. Adesso andiamo fuori. Siamo una bolla di molte bolle, ognuno ha la sua bolla, eh. Attenzione, questo l'abbiamo imparato. Non c'è la bolla, non c'è il micro. Non esistono queste cose se non sono l'articolata dialettica, l'articolata prescissione che ognuno fa di quello che insieme abbiamo convenuto di chiamare seminario di filosofia, eccetera, eccetera. questa bolla è una bolla immaginaria, no? Rispetto alla quale però ritagliamo la nostra figura di verità, e ognuno in una relazione con gli altri e ognuno nel suo modo, e ogni suo modo è la bolla, non ce n'è un'altra. Mi spiego? Quando la riunione si scioglie, la bolla non c'è più e non c'è mai nemmeno stata. C'è stata in questa interazione che io vedo nei vostri volti, voi ascoltate le mie parole, nelle riflessioni che intanto ci attraversano la mente. È questo che accade, no? In questa bolla comune. E allora veniamo al quinto punto, col quale vi auguro una buona domenica. Quinto punto. Allora, ogni figura della verità, come abbiamo detto qui, è aperta alla scoperta del mondo proprio attraverso la propria autorealizzazione. Che cosa è il mondo? La mia autobiografia, la mia vita vivente che si iscrive nella mia storia, nel mio mythos. Allora cominciate a intuire perché diciamo al di là, no? Al di là di oralità e scrittura è qualche cosa che si scrive nelle azioni che faccio, non semplicemente nei testi, anche nei testi è qualche cosa che si scrive in un luogo che non è ridotto alla parola e non è ridotto alla scrittura, anche se certamente ha nella parola e nella scrittura delle espressioni cardinali, delle espressioni tipiche, no? E quindi stiamo cercamente vedendo quello che è una mattina che mi sgolo se riuscire a farlo vedere, e non sono affatto sicuro di esserci riuscito. Stiamo ovviamente dicendo che non esiste una verità sommatoria, che non esista la bolla di tutte le bolle, che non esiste il seminario di filosofia come quell'intero che conterrebbe, non c'è proprio, no? Queste unità sommatorie sono una fantasia parziale della parte, una metafisica della parte, che la parte si dà, perché ogni figura vive e porta con sé la totalità e ne fa esperienza nel suo vivere, nella sua autobiografia. Quinto punto, ogni figura della verità è aperta alla scoperta del mondo, ma non perché il mondo sia un'altra cosa, perché il mondo attraverso il suo gesto Epifaneit si manifesta lì, al centro. Ecco cos'è il mondo, lo scopro sino all'ultimo istante di vita. Beh, basta, buon appetito.